In the name of God, the compassionate, the merciful. Good afternoon.
Le loro armi sono cursori che si muovono sugli schermi dei computer. Il loro campo di battaglia è il cyberspazio. L'integrità di una nazione negli ultimi anni può essere messa a rischio da attacchi occulti e senza dichiarazioni di guerra.
Quello che viene definito il più grande attacco hacker della storia è ancora in corso in tutto il mondo. 45.000 le aggressioni in almeno 99 paesi, Italia inclusa.
Siamo all'interno del Comando Interforze per le Operazioni Cibernetiche, la trincea virtuale che ha il compito di proteggere il nostro paese dagli attacchi informatici.
Attaccare di difendere obiettivi sensibili, criptare, decodificare.
Sono molto contento del fatto che oggi l'Italia entra ufficialmente nell'era della blockchain. Poi ci fosse sempre con questa tecnologia un notaio invisibile ad assisterci e che ci difende da ogni fregatura. Insomma, quando andiamo al supermercato e vogliamo sapere se quel pomodoro viene dalle campagne italiane o dall'estero, con la blockchain potremo saperlo sempre.
Qui sarà in grado di minare la criptomoneta di Bill Gates.
Iniettarci il mercurio nelle nostre vene collegate ai 5G.
Me l'ha detto, come mai il coronavirus si è tanto sviluppato in Lombardia? Ma voi avete visto quante antenne di 5G ci sono? La Lombardia è strapiena! La Lombardia è strapiena di 5G! E fanno finta di non vedere!
Potranno ucciderci, potranno spegnerci, oggi ci chiudono il profilo Facebook, domani ci potranno far ammalare o ci potranno uccidere!
E diventeremo dei piccoli robot!
Forse ci stanno tracciando! Ci stanno tracciando! Stacca, stacca, stacca!
E con la nostra tipica sigla del mercoledì mattina iniziamo questa puntata numero 186 di Stacca Stacca. Oggi è una giornata primaverile particolarmente soleggiata qui in quel del via Cecchi 21 / A. Ringraziamo oltretutto il nostro radioascoltatore che ci aveva telefonato in precedenza qui al numero mobile della radio, il 346 66 73 263. Oltretutto vi ricordo che in questo numero, insomma, potete contattarci qui in regia con vari app per mandarci messaggini, e invece se voleste intervenire in diretta qui sui liberi microfoni di Radio Blackout potete telefonare allo 011 249 5669. Oggi la giornata è 4 aprile, dovrebbe essere, no, 5 aprile, vabbè, insomma, ogni tanto si accanna un giorno. E comunque, insomma, vi dico già che oggi mi sentirete particolarmente demoralizzato, visto che purtroppo, sfortunatamente, questa trasmissione è un progetto corale dell'ACLAB Underscore di Torino, ma insomma oggi i miei soci di trasmissione hanno deciso di bidonarmi senza alcun pudore e lasciarmi qui solo ai microfoni. Quindi quello che succederà, succederà. Con questo vi anticipo velocemente gli argomenti di questa puntata. Oggi parleremo di cose noiose, cioè di cose che sinceramente annoiano persino me stesso. Sfortunatamente non avremo il dribbling di scorsa settimana fra Affer Tabacchi e il Papa che manda un satellite nello spazio, ma insomma parleremo delle solite cagate da nerd che interessano solo a noi. Ma per fortuna dovremmo avere in mattinata un intervento da parte, insomma, di un esperto, un perito di questioni legali legate al diritto digitale per parlare della sentenza su ChatGPT da parte del garante della privacy, quindi volendo una roba ancora più noiosa. Con questo, insomma, andiamo a presentare il nostro tappetino rilassante. Salutiamo anche Big Jimmy che si palesa qui negli studios di Via Cecchi 21 / A per iniziare a montare la strumentazione necessaria alla messa in opera della prossima trasmissione che andrà qui in diretta, Pennichella, e insomma ringraziamo quelli che sono i nostri corredattori che per fortuna ci mettono un minimo di impegno a differenza di qualcuno. Vi volevo avvisare che insomma non è che siamo scomparsi, ma forse abbiamo un intervento in diretta, ci stiamo un attimo organizzando. Nel mentre che ci fanno sapere, magari posso iniziare a dare un paio di notizie, o se no lascerò un po' questo pezzo, sì, penso che lascerò un po' questo pezzo, lo mandiamo giusto un pochino più avanti perché insomma ci mette un po' a prendere e magari forse a brevissimo arriviamo con un'altra diretta. Facciamo questa prova per vedere se siamo in diretta. Pronto, mi senti? Nisba. Allora, riproviamo. Pronto? No, forse non so se l'abbiamo riperso.
Sì, grazie, come andiamo?
Ah, perfetto, perfetto. Allora era un errore mio. Bene, allora qui abbiamo un compagno del comitato Riapriamo Villa Tiburtina che insomma ci dà un aggiornamento sulla vicenda. Innanzitutto io sono poco informato, quindi insomma se ci vuoi dare un piccolo recap su cos'è la questione di Villa Tiburtina e insomma cosa state facendo.
Guarda, il comitato Riapriamo Villa Tiburtina nasce praticamente nel pieno della pandemia Covid, quando in questo quartiere che è Re Bibbia, noto diciamo a Roma per non so, insomma, oltre che per questo mega galattico carcere che ci allieta, diciamo. anche perché il posto dove sta Zero Calcare, insomma, che comunque ci ha dato una mano grossa, diciamo, su questa storia.
Sì, quei disegnetti hanno reso noto il vostro quartiere.
Sì, il nostro quartiere, ma anche, diciamo, c'è stato proprio un piccolo pamphlet, diciamo, fatto da Zero Calcare proprio sulla storia di Villa Tiburtina. La questione, dicevo, nasce nel piano della pandemia, quando un gruppo di abitanti del quartiere si mettono in testa di aprire una campagna per far riaprire una struttura che era una palazzina di tre piani che ospitava una ASL e alcuni servizi sanitari dell'Università La Sapienza, del Policlinico, di farla riaprire come presidio pubblico, visto che da 10 anni era chiusa, mentre spuntavano in tutto il quartiere ambulatori privati, si è aperto un centro del Gemelli completamente privato e cose di questo tipo qua. E quindi nasce questa campagna che ha una grossa partecipazione popolare, che dopo una serie inenarrabile di muro contro muro con AFL, regione, municipio, eccetera, comunque riesce in qualche modo a far inserire questa struttura che è chiusa e che costa 60.000 euro all'anno solo per tenerla chiusa, come nell'elenco delle case di comunità da riaprire. E quindi questo era un primo risultato, però insomma questo non ci bastava, era una cosa, diciamo, che richiedeva del tempo. Ora sono stati stanziati questi soldi per la ristrutturazione, poi chiaramente si apriva tutto il problema di chi ci sarebbe andato a lavorare dentro, ma questo non è un problema solo nostro, è un problema diciamo nazionale, che funzione doveva avere, eccetera. Comunque, e quindi noi ci siamo mossi su altre questioni, sempre inerenti alla sanità e all'adere, diciamo, di questa vertenza, per cui abbiamo aperto uno sportello in quartiere, abbiamo fatto un questionario sui bisogni sanitari, sociosanitari del quartiere, soprattutto partendo dal nostro doposcuola, che vede più 70-80 ragazzini, soprattutto figli di immigrati di seconda generazione. E da lì è uscito fuori che probabilmente uno dei bisogni principali era questa questione dell'odontoiatria pediatrica, che è completamente fuori da ogni tipo di LEA, di garanzia, insomma, di sicurezza.
Quindi, certo, non esiste alcuna prevenzione pubblica.
No, magari le visite per l'ISE, diciamo, vuoi avere l'ISE e basta, fanno la visita senza ticket, ma poi quando te devono dire che il bambino c'ha bisogno di un apparecchio che costa 2-3 mila euro, eccetera, là te li devi pagare tutti insieme. Quindi abbiamo quello che abbiamo fatto, abbiamo con la collaborazione di un compagno, di un odontoiatra, abbiamo fatto un campione noi, abbiamo fatto uno screening su un campione di bambini e bambine, abbiamo visitato 55 bambini, una prima visita solamente, perché quello che volevamo fare era una fotografia della situazione per poi aprire una vertenza sul fatto che chi non poteva permettercelo comunque doveva avere assicurato questa cura. E lì praticamente sono uscite 2000 questioni, sono uscite fuori la questione che per esempio abbiamo trovato parecchi bambini che non avevano neanche il pediatra di famiglia, e questo non tanto per problemi burocratici che erano pure risolvibili, ma proprio perché questi, le loro famiglie non parlavano assolutamente italiano, quindi non si interfacciavano proprio con nessuna, diciamo, delle varie istituzioni, a partire dalla scuola, a partire dal municipio, ma anche e soprattutto a partire dall'ASL, per cui era proprio rotta ogni comunicazione. E dopodiché comunque abbiamo trovato che ci stavano circa il 60% di questi bambini che avevano bisogno non solo di radiografie, ortopanoramiche eccetera, ma soprattutto di apparecchi, e che c'era un tempo limite per intervenire su queste cose, perché dopodiché la situazione si complicava. A che praticamente abbiamo fatto questa cosa, abbiamo innescato questo processo, diciamo, dentro il quartiere, abbiamo presentato questi risultati, abbiamo coinvolto la scuola, fino anche la parrocchia, voglio dire, insomma, su queste cose qua. E visto che abbiamo trovato un assoluto rifiuto da parte di ASL, Regione, eccetera, a interloquire su questo, abbiamo convocato per venerdì, per martedì prossimo, un'iniziativa proprio sotto l'ASL, in cui che cosa andiamo a chiedere? Oltre alla questione ovviamente sulla riapertura di Villa di Burtina, dove c'è una completa non trasparenza, non si capisce, non sappiamo più niente, ma soprattutto chiediamo che questo screening venga effettuato dalla stessa ASL, che è di competenza, e su tutte le scuole del territorio. E poi non è che ci interessa a noi un'indagine statistica, la seconda cosa che andiamo a chiedere è che praticamente tutti i bambini che hanno bisogno vengano indirizzati verso un polo pubblico di odontoiatria, che sono pochi ma che devono essere aumentati. La terza cosa è che il costo degli apparecchi, per chi non se li può pagare, per chi ha difficoltà economiche eccetera, il ASL, il municipio, comunque le istituzioni pubbliche debbano diciamo prendersi in carico questa questione. Siamo un po', certo, è un po' un'utopia, diciamo, sotto certi aspetti, perché chiedere queste cose in un periodo in dove si privatizza tutto è un problema, però a noi ci piacciono, diciamo, queste sfide, per cui abbiamo indetto questa iniziativa sotto l'ASL che sarà martedì prossimo. Saremo là con i bambini, faremo una cosa colorata eccetera, ma saremo abbastanza fermi, insomma, sulle nostre rivendicazioni. È pure un po', diciamo, un'indicazione, anche un invito, diciamo, a che esperienze come queste si riproducano, insomma, un po' in tutti i quartieri, per riportare, diciamo, al di là delle chiacchiere, dei talk show di difesa di sanità pubblica eccetera, poi nella pratica, insomma, se non si fanno queste cose rimangono parole vuote. Ecco, diciamo, questo è un po' il quadro della situazione. Per chi ci vuole in qualche modo seguire via, rendere contatti, abbiamo una pagina Facebook che si chiama Riapriamo Villa di Burtina, e lì, insomma, si possono trovare tutti gli aggiornamenti su questa vicenda.
Benissimo, quindi insomma chiudiamo questo intervento e ricordiamo l'iniziativa per chi si trovasse prossima settimana a Roma. Per l'11 aprile sotto l'ASL
sotto l'ASL alle 11 chiaramente non credo che parecchie, già ovviamente voi siete la radio di Torino, quindi non credo che, però insomma alle 11 sotto l'ASL, che è l'ASL RN2 e si trova a largo dei Dominici, a Portonaccio, insomma, per chi sta più o meno a Roma. È questa una ASL, diciamo, che è una cosa di gigantismo, cioè 1.200.000 tra virgolette assistiti, quindi è una mega galattica struttura che di prossimità non c'è niente, che è comunque distantissima da qualsiasi bisogno, diciamo, territoriale. Vi ringrazio per lo spazio, è solo una questione informativa e a risentirci presto.
No, ma grazie a te, sì, insomma, speriamo di avere buone nuove anche da voi e niente, con questo ti salutiamo.
Vi faremo sapere.
Grazie. Ciao. Noi nel mentre riprendiamo un attimo la, la, la diretta. E, insomma, ringraziamo il compagno che ci ha telefonato. Ricordiamo sempre lo 011-249-5669 per interventi in, in diretta. Magari, insomma, anche se questo magari non, non è molto centrato sul tema di stacca stacca, però siamo ben volenterosi di rimandare iniziative anche, che anche non c'entrino col nostro. E nel mentre vi lascio un pezzo perché vado a preparare l'altra diretta, e così se nel mentre non spacco qualcosa vi vado a lasciare, vado a preparare l'altra diretta con cui ci risentiremo a fra pochissimo. Un saluto.
Dünya içinde dertli ağlar, dertsiz ağlar, dünya içinde. şeker şam fıstık aman arpalar garap için. Sallanma güzel de yarın cahilim aklım gider. Al kanlı şeker, hasiretlik çeker. Çok sallanma güzel de yarın cahilim aklım gider.
E lasciamo sfumare questa chitarrina, questo pezzo degli Altingun per metterci in contatto con la diretta di questa giornata. Come vi ho anticipato prima, oggi avremmo parlato di ChatGPT e in particolare della sanzione che è arrivata da parte del garante italiano della privacy verso OpenAI, la società americana che la gestisce, per chi insomma non avesse ancora sentito questo termine. ChatGPT non è altro che un chatbot, quindi un'intelligenza artificiale che si preoccupa di, diciamo, di simulare una conversazione che si ha via chat, e che insomma è finito sulle prime pagine di tutti i giornali per le capacità fantasmagoriche di questo strumento. Di questo in particolare poi ne abbiamo già parlato in precedenza un po' sul lato tecnico, ma oggi andremo a parlare invece del lato simil legislativo. E con chi parlarne se non con una persona che di legge se ne sa occupare? Quindi vi presento l'avvocato Alessandro Polidoro, che si preoccupa di diritti digitali e reati informatici. Ci senti?
Buongiorno a tutti.
Forte e chiaro, perfetto. E allora, insomma, andiamo un po' a presentare la questione. Innanzitutto vorrei partire ancora da un passo ancora precedente, perché il garante della privacy ha usato come, diciamo, come framework legale, come cappello legale, quello che è il GDPR, la legislazione europea sul trattamento dei dati. Ecco, se ci vuoi spiegare un attimo cos'è, di cosa tratta e che finalità ha.
Sì, certo, vabbè, nel senso, il garante per la protezione dei dati personali è l'autorità deputata proprio all'applicazione di questo tipo di norme, cioè tutte le norme in materia di protezione dei dati personali, che per intenderci la più importante è il GDPR, il General Data Protection Regulation, o in italiano Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, e poi c'è il codice privacy italiano, che esiste anche da prima del GDPR, discende da una direttiva europea che aveva anticipato invece questo regolamento, e fanno parte, diciamo, insieme ad altre normative di tutto il quadro che si utilizza in questi casi. Per intenderci, il GDPR è stato approvato, è uscito sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea nel 2016, era la prima metà del 2016, e poi è entrato in vigore a tutti gli effetti il 25 maggio 2018, è una data che molti si ricordano, perché, diciamo, poi il GDPR è stato il primo regolamento europeo che ha avuto la capacità di normare nel mondo dei diritti digitali, in generale nel mondo del cyberspazio, se vogliamo, in maniera molto incisiva e molto forte, soprattutto su scala globale, perché pur essendo una normativa, diciamo, partita dall'Unione Europea, esiste un principio, con il principio dell'extraterritorialità è applicabile anche a tutti quelli che fanno business con l'Unione Europea o processano dati di cittadini europei residenti in Europa. Quindi si tratta comunque di una normativa che ha messo giù una pietra miliare importante, ha poi ricevuto grande approvazione da tutto il mondo, e come nel caso a volte si dice nella settimana enigmistica, diversi tentativi di imitazione, perché pensate, il più famoso è il codice della privacy della California, il California Consumer Privacy Act, che è stato scritto poi di lì a poco all'entrata in vigore del GDPR, ed è praticamente un clone, un copycat, semplicemente appunto un testo normativo ispirato profondamente a questa normativa, e molti altri stati, anche fuori dall'Europa, si stanno mettendo in scia per tutelare i diritti dei dati personali degli utenti del cyberspazio proprio sulla falsa riga di questo regolamento.
Infatti hai già un po' anticipato la seconda questione che volevo proporti, cioè perché sostanzialmente il garante italiano ha una sua autorità su una società americana, cioè su OpenAI, perché quindi sostanzialmente il GDPR stabilisce che se vuoi fare affari in Europa devi comunque sottostare alla sua normativa sul trattamento dei dati personali.
Sì, beh, in effetti sì, questa domanda è collegata in qualche modo anche alla prima. Come vi dicevo, di base c'è questo principio della extraterritorialità, quindi praticamente il regolamento è applicabile ovviamente a tutti i trattamenti di dati che avvengono all'interno del territorio europeo. Quindi questo significa che ovviamente se io sono un cittadino europeo e per una mia attività di business tratto dati personali di qualcuno che si trova in Europa, il GDPR si applicherà sicuramente. Ma si applica anche se io sono un cittadino europeo che tratta dati personali al di fuori dell'Unione Europea. Quindi anche se per esempio mi dovessi trovare a trattare dati dei cittadini del Sudafrica, in quanto nel nostro caso ad esempio possiamo dire italiano, ma insomma in quanto cittadino europeo, il GDPR si applicherà e quindi come dire, estenderà le proprie tutele anche in questo caso nell'esempio ai cittadini del Sudafrica o comunque cittadini al di fuori dell'UE. Ma non solo, c'è di più, e questo è il caso di OpenAI, se si tratta di soggetti esterni all'Unione Europea, in questo caso OpenAI come sappiamo è una società statunitense, che però si trova sistematicamente a processare dati di cittadini europei o persone residenti in Europa, dovrà comunque rispettare il GDPR. E quindi si capisce come in questo modo resta veramente poco spazio, diciamo, che rimane esente da questa applicazione, anche perché poi ovviamente c'è da chiedersi, e questa in realtà è una domanda ancora aperta, perché ogni volta la risposta che trovano i soggetti che operano nel settore sono molteplici e ambivalenti, c'è da chiedersi, ma allora che cosa creiamo? Un double standard? Cioè i cittadini europei, quando ci sono i cittadini europei di mezzo rispettiamo di più i loro diritti, e se invece stiamo parlando di americani che fanno, non so, appunto, usando l'esempio del Sudafrica, trattano dati del Sudafrica, allora non ci importa più dei loro diritti digitali. Questa è una tematica ancora aperta. Nel caso in particolare, ovviamente, il garante italiano ha autorità su OpenAI, perché OpenAI è attivo sistematicamente in Italia, processa i dati dei cittadini italiani e quindi deve sottostare il GDPR. Ma questo vale quindi per l'Italia come vale per tutti gli altri stati dell'Unione Europea. Non potrebbe essere diversamente d'altro canto, perché ci sono dei diritti che vengono sanciti dal GDPR, per esempio il diritto all'oblio, oppure alla minimizzazione dei dati, ce ne sono vari, il diritto all'opposizione, il diritto alla sicurezza informatica, ce ne sono veramente tanti. Tutte le pratiche cosiddette di privacy by design che non potrebbero che essere tutelate solo quando vengono riconosciute su scala globale. Internet non ha confini, quindi non si potrebbe immaginare di creare delle regole, delle pratiche di piattaforme che operano su internet e poi veramente fanno soltanto, come dire, attenzione ai diritti di alcuni cittadini e non altri.
Certo, infatti qui magari entriamo un po' anche nel merito della questione, perché appunto ChatGPT è un'enorme piattaforma che prende dati più o meno dalla qualunque, da persone di mezzo mondo, ma nello specifico il garante, diciamo, ha emesso un provvedimento il 30 marzo in merito al suo strumento, che ne ha anche, insomma, decretato la limitazione per gli utenti italiani. Ecco, nel merito, non so cosa parla questo provvedimento e perché il garante italiano ha deciso di intraprendere questa azione, che comunque, insomma, ha avuto anche una certa risonanza a livello mediatico.
Sì, beh, allora questo, diciamo, è il vivo della questione. È bello perché spesso insomma, quando capita di leggere i provvedimenti del garante sono belli perché sono sempre molto dettagliati e molto lunghi. Questo devo dire che in realtà è particolarmente sintetico, arriva diritto al punto senza troppo girare intorno. È anche vero che però si è trattato di un provvedimento relativamente d'urgenza e che appunto è stato fatto per dare il là ad un discorso che è ancora in atto. Giusto per dare un pizzico di contesto, si tenga presente, per capire dove siamo e poi parliamo di come ci siamo arrivati, Stasera, proprio oggi, 5 aprile, stasera ci sarà un incontro ulteriore tra i rappresentanti del Garante italiano e i rappresentanti di OpenAI. È annunciato sul sito del Garante, è in programma questa chiamata, perché noi in questo momento ci troviamo nei 20 giorni di tempo che ha dato il Garante a OpenAI per mettersi in linea con le indicazioni che ha fornito e per chiarire i punti rimasti oscuri. Quali sono però i punti effettivamente? I punti sono, se si legge il provvedimento, sono anche più di tre, però in realtà sono stati sintetizzati da molti in tre punti fondamentali. Cioè, il primo riguarda l'informativa della privacy che viene fornita dalla piattaforma, perché si ritiene che, come spessissimo accade, queste piattaforme, in particolare adesso OpenAI, scrivono un'informativa sulla privacy che, vabbè, il luogo comune è che nessuno se le legge, ci sono persone che le leggono, io sicuramente sì, ma questo è chiaro, è anche legato al mestiere che faccio.
Certo, direi che se no le leggi te.
quello che posso dire è che quando uno le va a leggere, soprattutto leggendo tra le righe, ci sono molte frasi, diciamo, un po' di queste clausole di stile un po' vuote che non significano niente. Nel caso di specie l'informativa era particolarmente carente, ci sono altri contributi che sono stati scritti anche da altri avvocati in questi giorni sul tema, in particolare mi piace citare quello di un collega molto bravo, Stefano Rossetti, che parlava di questa tematica dicendo appunto l'informativa è assolutamente carente, e quindi c'è questa prima mancanza. Una seconda mancanza è in generale la base giuridica su cui si fonda il trattamento che OpenAI fa, perché loro dicono: noi abbiamo bisogno di processare tutti i dati su cui riusciamo a mettere mano, perché dobbiamo addestrare la nostra intelligenza artificiale. E dicono, sulla base del GDPR bisogna specificare qual è la base giuridica, la finalità del trattamento. Loro dicono: la nostra finalità del trattamento è addestrare la nostra AI, e la base giuridica è il nostro legittimo interesse. Questa frase, questo legittimo interesse, è un po' un termine, un po' un assopigliatutto che viene spessissimo utilizzato dalle piattaforme per dire: noi abbiamo il legittimo interesse di fare il nostro business, di far crescere il nostro business, e per farlo in questo caso ci serve di prestare i dati personali dei cittadini italiani, dei cittadini europei. E qui ovviamente il tema è non tanto se sia loro legittimo interesse fare business, è chiaro che sia loro interesse, ma se questo interesse sia legittimo. Ma il tema non è tanto questo, il tema è prevalente rispetto agli altri, perché per esempio c'è altrettanto valido il diritto alla riservatezza degli utenti, o se non altro il diritto a essere informati del trattamento, e in generale il diritto a esprimere il consenso al trattamento. E questa potrebbe o dovrebbe essere la base giuridica in questo caso. È un po' la seconda tematica che si è aperta. E la terza e l'ultima, che è un po' anche la parte che accade insieme al giustissimo interesse, un'altra che spessissimo si affaccia, che non c'è la tutela per il trattamento dei dati dei minori, e di conseguenza, o in altre parole, non c'è nessuna pratica con cui la piattaforma si assicura che i minori non forniscano accidentalmente i dati a OpenAI, perché il GDPR comunque stabilisce un limite di età al di sotto del quale non si possono trattare i dati personali degli utenti, e spesso le piattaforme, questo per esempio è un tema noto per le piattaforme pornografiche, normalmente quantomeno mettono quel pulsantino iniziale o almeno 18 anni, che ovviamente sappiamo non essere assolutamente un rimedio sufficiente. Qui è anche un altro territorio scivoloso, perché allora uno potrebbe chiedersi: ma io come faccio a verificare l'età di un utente di internet? Gli devo chiedere la carta d'identità? E sappiamo che questo sarebbe tutto un altro vaso di Pandora, però è anche parte del dibattito. Ma chiudendo un po' il cerchio su questo, questi sono un po' i tre temi. Vorrei solo dire appunto che questo provvedimento, di cui ora possiamo parlare anche più nel dettaglio, non è che cade dal nulla. Il 20 marzo OpenAI ha dovuto dichiarare di avere subito un data breach, quindi significa che questo trattamento di dati personali è in corso, e soprattutto sta già andando storto in qualche caso. Loro hanno subito un data breach riguardante i dati di pagamento dei propri utenti e le conversazioni che gli utenti hanno avuto con l'AI. Quindi stiamo parlando proprio del nocciolo della loro attività, del nocciolo di quello che fanno. Ed è questo che ha suscitato l'attenzione del Garante a capire meglio quali sono le pratiche che loro pongono in essere. Quindi questo provvedimento, diciamo, è un po' figlio di qualcosa che già sta andando storto.
Effettivamente quello è un punto che, su cui effettivamente nemmeno io avevo ragionato, però hai fatto molto bene a portarcelo, perché effettivamente leggendo sui giornali sembra quasi che il garante si sia svegliato un giorno, abbia deciso che questi mi stanno antipatici, sono cattivi, fanno cose, e quindi inizio a spulciarli e a, non so, a indagare su di loro. Quando in realtà c'è, se non sbaglio, nella GDPR una clausola, insomma, che dice che nel caso in cui l'ente che si preoccupa di trattare i dati personali dell'utente, che ha un nome molto particolare, che tu sicuramente ti ricorderai, sa e ha conoscenza di una perdita, furto o qualsiasi altro modo in cui questi dati possono essere leakati, appunto, chiamato data breach, deve comunicarlo ai propri utenti. Quindi comunque dal lato della GDPR, insomma comunque della regolamentazione europea, c'è molta attenzione a questo fatto, cioè cosa tu devi fare nel caso sai che per una ragione qualsiasi, cioè sei stato attaccato, hai commesso un errore a livello tecnico, un tuo dipendente è impazzito, ha iniziato a pubblicare dati personali di utenti, tu comunque lo devi comunicare e le varie autorità poi devono decidere cosa fare, o sbaglio?
Sì, no, nel senso non è che sbagli, la cosa è più o meno questa. Penso che la parola che cercassi fosse il titolare del trattamento.
Esatto, grazie.
Che dice il GDPR. Comunque sì, il GDPR sancisce che in caso di data breach il titolare del trattamento deve notificare, ma deve soprattutto notificare all'autorità garante stessa. Ci sono anche dei termini molto stringenti, perché appunto stiamo parlando di 72 ore massimo, quindi non è che ci può pensare un po'. E questo per molte ragioni. La prima soprattutto è perché, e questa è stata una grande conquista del GDPR, si vuole far capire che i dati personali sono una risorsa seria e importante anche per il loro valore economico. A me piace spesso citare un articolo dell'Economist, che mi pare uscito nel 2016, forse sì, più o meno, ora mi sfugge la data precisa, in cui dicevano appunto che ormai sono quasi più di 5 anni, 7-8 anni, insomma, che i dati come risorsa economica hanno superato l'importanza e il valore economico del petrolio, dopo tantissimi decenni dove la cosa più importante che c'era al mondo, il business più grosso che c'era al mondo è stato il petrolio. Noi siamo nel primo decennio dove questa cosa non è più così, adesso sono i dati, e quindi quando questi dati si perdono, quando questi dati vengono appunto leakati eccetera, soprattutto sono grosse moli e sono fanno parte di cose così delicate, così nuove, in questo caso l'AI, tutti ne parlano, è chiaramente un tema di grande delicatezza e grande sensibilità, bisogna che anche soggetti al di fuori dell'azienda, della società che sta portando avanti questo trattamento, vengono informati e si possano attivare perché si tratta di una situazione di emergenza. In questo caso è successo proprio perché il 20 marzo c'era stato questo leak, come dicevo, questa cosa che è stata notificata. Se non ci fosse stata la notifica, peraltro sarebbe stata un'altra delle ragioni per cui il garante doveva sanzionare OpenAI, perché appunto è un obbligo quello di notificare quando avvengono questi data breach, ma invece è stato notificato, noi lo sappiamo. E da lì poi ovviamente ci sono stati fatti dei controlli aggiuntivi e si è capito che la situazione era questa. Dal provvedimento, tra l'altro, si vede, lo dicevo anche prima, che c'è una certa urgenza nel farlo. Infatti è stato un presidente e non un collegio a emanare il provvedimento del garante, proprio in forza dell'urgenza che c'era di prendere una posizione su questo tema. Poi sulla presa di posizione in sé se ne è detto tanto, ma magari ne parliamo più avanti.
Sì, perché infatti un altro punto, diciamo più sul lato tecnico, magari anche più sul lato tecnico tuo, diciamo sul lato tecnico legale, su cui avevo letto un po' di considerazioni, è il fatto che qui non si parla tanto del trattamento personale di dati in sé, cioè per esempio la classica immagazzinamento, perdonami, di dati e poi la successiva riconsegna all'utente, ma c'è tutto il lato dell'apprendimento. Quindi del fatto che l'intelligenza artificiale questi dati li immagazzina, li manipola e potenzialmente te li ricostruisce anche in maniera erronea. Cioè può anche, per esempio, non so, darti ovviamente delle risposte sbagliate, non so, sul personaggio X o sull'evento Y.
Ecco, allora, sul tema dell'apprendimento che sarebbe, cioè, diciamo, l'addestramento delle AI, l'allenamento dell'intelligenza artificiale, esatto. Si può parlare un po', perché è un tema molto particolare. Il garante qui praticamente sta facendo una domanda a cui sinceramente non credo neanche che possa già sapere in pieno la risposta. Proprio, anzi, questo è il lavoro a cui un'autorità garante è preposto, cioè interpretare la norma per capirne l'effettiva applicazione, l'effettivo significato. Ed è giusto che in questo caso ponga, leggendo il provvedimento si capisce che viene posta una domanda che troverà risposta sicuramente all'esito delle considerazioni fatte da OpenAI e di tutta la dialettica che andrà avanti. La domanda è: l'addestramento delle AI è un legittimo interesse di una società che sviluppa AI? Si tenga presente che il tema dell'apprendimento, dell'addestramento delle AI, esiste nel dibattito legislativo europeo anche per quanto riguarda un altro importante regolamento a cui si sta lavorando, su cui siamo proprio agli sgoccioli, tra l'altro, dei lavori per l'approvazione del testo definitivo, che è il noto AI Act, l'Artificial Intelligence Act. Questo altro regolamento, che insieme al Digital Service Act, Digital Market Act, segnerà la nuova stagione di regolamenti nell'Unione Europea, a un certo punto questo regolamento, le AI, dicevo, vorrebbe dedicarsi, anche il testo che deve essere approvato sicuramente lo prevede, parla proprio di queste sandbox, di questi recinti, se vogliamo, dove si possono mettere le AI ad allenarsi e a creare apprendimento, proprio perché il tema è: ok, tu vuoi sviluppare le AI, questo è importante, ma queste AI dobbiamo tenerle sotto controllo, dobbiamo capire come si muovono, perché non è che possiamo dire: ok, allenati, vai, vai AI, corri libera nel mondo. O meglio, possiamo anche domandarci se vogliamo fare questa cosa oppure no, ma al momento l'indirizzo che sta avendo l'Unione Europea è più quello di creare dei recinti, dei luoghi deputati all'allenamento di queste AI. Quindi, ok, società OpenAI, mi verrebbe da dire, insomma, da giurista, ma ovviamente queste poi sono risposte che è l'autorità che dovrà trovare. Ok, OpenAI, che tu vuoi allenare la tua intelligenza artificiale, ma non puoi farlo a qualunque costo. Il fine non può giustificare i mezzi. E solo perché il processo legislativo in questo caso sta richiedendo delle tempistiche più lunghe rispetto al business development, insomma allo sviluppo di questo software, di questa intelligenza artificiale, che adesso è praticamente un tema di cui tutti parlano, ma mica significa che lo si può fare andare avanti senza regole. E quindi è un po' questo il tema dell'allenamento delle AI, il tema del legittimo interesse è proprio questo, perché da un punto di vista di GDPR, da un punto di vista di normativa sulla protezione dei dati personali, la risposta che si potrebbe trovare a questa domanda è: ok, vuoi addestrare le AI con i dati degli utenti? Chiedi il consenso a fare questa cosa, perché nessuno vuole, suppongo almeno nessuno di quelli che ha scritto questo provvedimento vuole andare to court contro lo sviluppo dell'intelligenza artificiale. Però ci sono, anche se le grosse regole sono ancora in fase di produzione, ci sono delle regole che già esistono, e sinceramente non sarebbe completamente fuori dal mondo porsi la domanda, magari prima di dare in pasto a un'intelligenza artificiale i dati personali di migliaia e migliaia, milioni di persone, magari chiedo il consenso a queste persone.
Certo, infatti hai fatto molto bene a ricordare che c'è anche, diciamo, tutto un altro futuro cappello legislativo con cui l'Unione Europea, diciamo, vorrebbe intervenire su questo argomento. Bene, ti direi che indicativamente più o meno abbiamo coperto tutti i punti che ci eravamo dati sulla questione. L'ultima cosa di cui mi interessava parlare che se non sbaglio non viene riportata da questo provvedimento del garante, ma è comunque interessante, è anche il fatto che strumenti come ChatGPT, diciamo, nel loro prendere da internet tutto lo scibile umano, tutto ciò che è disponibile, spesso tendono anche a prendere del materiale che, come banalmente Wikipedia, è sì liberamente consultabile e liberamente accessibile da chiunque, ma al tempo stesso ha delle proprie licenze, delle proprie garanzie su come questo materiale dovrebbe essere ridistribuito. E sostanzialmente spesso si chiede che magari, non so, il materiale venga sì ridistribuito, ma senza che ci sia un interesse commerciale o imponendo o chiedendo anche solo che ne venga citato l'autore. Ecco, su questo lato direi se hai qualcosa da dire o se ci sono, diciamo, novità.
Beh, sì, nel senso, questo è tutto un altro versante. Insomma, l'intelligenza artificiale sta facendo tanto parlare di sé, e dal punto di vista legale ci sono molti lati con cui che si possono utilizzare per approcciarsi. Dicevo, la tutela dei dati personali ne è solo uno. Il tema della proprietà intellettuale, i diritti di utilizzo dei contenuti, del materiale che tutto questo materiale viene dato in pasto all'intelligenza artificiale. Io dico dato in pasto perché ci possiamo proprio immaginare questa specie di fornace dentro cui tutto quello che è stato messo su internet negli anni precedenti viene riversato
e rimpastato a piacimento.
Io almeno me lo immagino così, ma forse sono un po' lubbista. Comunque sia, il discorso è che questo tema della proprietà intellettuale, il diritto di utilizzo è enorme. C'è Wikipedia, ma Wikipedia probabilmente non è neanche il più eclatante. Quello più, chiedete a chiunque dei vostri amici che ha una carriera creativa, che è un artista, che magari produce arti, che so, immagini o insomma video, arti visuali, eccetera, eccetera, e si è trovato magari i propri lavori scopiazzati dalle altre forme di intelligenza artificiale, dagli altri modelli che abbiamo visto diventare molto famosi recentemente per la creazione di queste immagini molto suggestive, molto belle. Anche in quel caso quello che è successo è che si è mandata liberamente, diciamo, l'intelligenza artificiale ad addestrarsi su quello che si trovava su internet, un po', passatemi il termine, do coglio coglio, E poi si è visto cosa usciva. Ma se invece di dirlo così, col do coglio coglio, possiamo dirlo in maniera più precisa. È quello che dicevano, no? Google diceva move fast, break things. Mi pare che su Google forse era un'altra mega piattaforma. Comunque, insomma, il discorso, insomma, spara prima, fa le domande dopo. Cioè, il principio è quello del fine che giustifica i mezzi. Quindi prendere tutto quello che c'è a disposizione e poi se ci sono delle opposizioni, se ci sono dei problemi, ce ne si preoccupa. Altrimenti, con una sorta di silenzio assenso, procedere. E questo non esiste. Il principio del silenzio assenso non è un principio normativo, universale, legale, non è così che funziona. In moltissimi casi bisogna chiedere anche parecchio, bisogna aspettare tutti i consensi, tutte le autorizzazioni, ma questa è una cosa nota. Per quanto riguarda proprio poi la domanda di Wikipedia, è notorio, Wikipedia, cioè, perché noi adesso stiamo qui a parlare di intelligenza artificiale, tutti la stanno chiamando il nuovo strumento, lo strumento ecologico più importante del mondo, ma forse in qualche modo è figlio di internet. Cioè, il vero grosso strumento, ma lo diceva anche la Montalcini, no? La grande invenzione fantastica dell'ultimo secolo è internet. E Wikipedia ha fatto internet, un pezzo enorme di internet. Quindi, insomma, trasformare improvvisamente una realtà come Wikipedia nello snack, comunque in una delle tante cose che vengono spalate all'interno della fornace dell'intelligenza artificiale, lascia parecchio perplessi, ecco.
Bene, con questa direi che più o meno abbiamo raggiunto tutti i punti che volevamo toccare e insomma ti ringrazio per il tempo che ci hai dedicato. Non so se hai qualche altra considerazione, se no direi che possiamo salutarci.
Ma nel senso, se ci sono domande, non so se voi, insomma, vi ringrazio per quello che mi avete chiesto. Io spero di essere stato chiaro, forse non troppo sintetico, ma questi temi mi appassionano, mi piace cercare di dare tutti gli spunti che posso.
No, a noi piacciono domande, le interviste poco sintetiche, così ci impediscono di dover parlare noi, è perfetto. Va bene.
No, allora, grazie molte, grazie per avermi avuto tra voi, è stato un gran piacere.
Va bene, allora ringraziamo di nuovo Alessandro Polidoro, e con questa sono le 12:13, non più le 11, e vi rimetto un altro pezzo, poi direi che possiamo insomma vedere se dare o meno delle notizie, e con questo direi che ci appropinquiamo al fine di puntata. ore 12 e 18 torniamo insomma in diretta sulle libere frequenze di Radio Blackout, puntata 105, buonasera, puntata 185 di Stacca Stacca, particolarmente ricca di dirette. E insomma, visto che comunque ci avanzano ancora 10 minuti in cui sfortunatamente mi toccherà parlare a me, ho provato a fare di tutto per evitare questa cosa, ma vabbè, siamo qua. Vi vengo a parlare di una notizia veramente entusiasmante, ovvero una questione, no, che poi, cioè, di per sé è anche interessante, dal lato tecnico, insomma, anche vista tutta la questione di questi malware usati da parte di attori statali in questioni che non sappiamo, ma chi è veramente, chi c'è veramente dietro, eccetera, eccetera, eccetera. Andiamo quindi a parlare di una notizia che è uscita questa settimana su un po' di quotidiani nazionali, forse magari a qualcuno sarà anche capitato di ritrovarsela. La vado a prendere da un articolo che è comparso sul Sole 24 Ore. Sole 24 Ore che apre con un titolo: l'inchiesta della CNN. Sicurezza informatica. Un'app, una delle app più popolari in Cina, può spiare i suoi utenti. Andando nel merito, si parla di Pinduoduo, un'applicazione che non so se voi la conoscete, io personalmente no. Però a quanto pare è il terzo sito di e-commerce più grande in Cina, l'equivalente dell'eBay cinese, no? Dove quindi ci sono persone, utenti privati principalmente, potenzialmente, non so, anche utenti commerciali, che vendono e comprano su questa piattaforma. Fin qui tutto veramente poco entusiasmante. Ma qualcuno scopre che questa applicazione al suo interno, scaricata da centinaia di migliaia di utenti, conteneva un malware, un software in grado di sostanzialmente prendere controllo del dispositivo dell'utente, che è un evento, diciamo, abbastanza inatteso. Comunque, tendenzialmente queste cose, se succedono su, non so, applicazioni che vengono inviate al singolo utente, alla persona che magari, non so, è oggetto di un'indagine, di un tentativo di spionaggio da parte di un attore statale e che riceve il malware. Perché tendenzialmente non avvengono su grandi numeri? Perché di solito se un'applicazione viene scaricata da 100 milioni di persone e io ho un trucco segretissimo che devo tenere segretissimo, con cui riesco effettivamente a bypassare le misure di sicurezza di Android, e tra queste centinaia di milioni di persone ce ne sarà qualcuno che si rende conto di qualcosa e magari riesce a analizzare l'applicazione e magari riesce anche già solo a dire agli sviluppatori di Android: ehi, guardate che c'avete questo buco, per favore chiudetelo, e soprattutto a mettere sulla pubblica piazza questa applicazione in quanto malevola. Quindi di per sé la notizia, diciamo, non so se ci siano stati dei veri e propri precedenti. Ovviamente ci sono stati numerosi casi di applicazioni che sembrano legittime, che vengono distribuite sui vari store, che poi in realtà non erano altro che dei potentissimi strumenti di spionaggio. Ma il caso di Pinduoduo è particolarmente emblematico perché poi non era mai successo su un'applicazione che avesse una piattaforma commerciale dietro e un uso legittimo comunque. La notizia, secondo il Sole 24 Ore, quindi insomma, diciamo, è stata abbastanza dirompente, e in particolare poi dopo qua citano vari esperti di varie società che dicono quanto questo probabilmente sia un caso, un tentativo di spionaggio da parte dello Stato cinese, della Repubblica Popolare Cinese, verso non forse dei concorrenti, forse su larga scala degli utenti, eccetera, eccetera, eccetera. Diciamo che di per sé la notizia si inserisce sia nel quadro delle varie indagini su TikTok, di come le varie piattaforme cinesi siano state messe sotto scrutinio da parte delle autorità americane, su come ci sia in generale sempre meno fiducia di tutti i dispositivi elettronici e digitali che vengono dal grande dragone, e anche di come, insomma, comunque in generale la Cina venga comunque insomma costantemente dipinta come uno stato di sorveglianza, che sicuramente è, che applica misure particolarmente invasive verso i propri cittadini, cosa che sicuramente fa. E infatti qui viene poi anche l'altra domanda: se le cose stanno veramente come dicono i giornali italiani, cioè se veramente hanno questo potentissimo strumento di credito sociale con cui riescono a controllare, governare tutto ciò che fanno i cittadini, se con i propri social media riescono a corrompere le menti dei nostri giovani, a fargli fare più o meno ciò che vogliono, perché andare oltretutto a infettare dispositivi di milioni di persone andando a fare un improbabile pescastrascico, una cosa che, ripeto, da parte di attori statali non si era mai vista in precedenza? E perché farlo in questo modo? La notizia di per sé, insomma, non cozza. Diciamo che le cose, andando poi un attimo a vedere un po' come stanno veramente le cose, non stanno assolutamente come dice il Sole 24 Ore. Cioè, innanzitutto la questione non parte da un'inchiesta della CNN, ma parte da un post pubblicato su tale Dark Navy, che è un blog molto tecnico che si preoccupa, insomma, diciamo, di questioni di sicurezza, vulnerabilità dei software, eccetera, eccetera, gestito da utenti cinesi, cioè gestito da una compagnia di Shanghai. E già di per sé questo cozza poco con la narrativa che ci viene data, cioè se è un tentativo di spionaggio da parte dei governi cinesi, perché dei cittadini di Shanghai hanno potuto fare questa analisi e pubblicarla liberamente su internet? Almeno perché la prima ricerca l'hanno fatta loro. E la seconda cosa è che non era l'app in sé a contenere il malware, e qua sta la grande differenza. L'applicazione che si trovava sul Google Play Store era perfettamente legittima e non è stata trovata alcuna versione del malware. A livello preventivo, per precauzione ovviamente, Google ha comunque deciso di levare l'applicazione dal proprio store. Si sa mai, giustamente. Però diciamo che lì il malware non è stato trovato. È stato invece trovato sui siti dei fornitori di parte terza. Cioè su sostanzialmente altri app store come quello di Huawei, quello di Tencent e quello di altre piattaforme che sono costrette a fornire le applicazioni fuori dal Google Play Store. Perché sono costrette a fornire le proprie applicazioni fuori dal Google Play Store? Perché con il Chips Act era stato vietato da parte degli Stati Uniti di sostanzialmente vendere i propri prodotti ad aziende cinesi che fossero sulla blacklist. Fra queste aziende cinesi che erano presenti sulla blacklist c'è anche Huawei, il noto produttore di telefoni. Quindi sostanzialmente la versione cattiva di questa applicazione non era presente sul Play Store, dove tendenzialmente gli utenti di mezzo mondo vanno a scaricare l'app, era presente principalmente sullo store di Huawei e di altri fornitori di parte terza. Quindi andava tendenzialmente a targettizzare utenti cinesi, molto probabilmente, questo malware. E anche lì la cosa fa strano, perché se di fatto possiamo pensare che molto probabilmente il governo cinese, avendo già controllo di Huawei, avendo Huawei insomma comunque controllo sugli strumenti che pubblica la propria piattaforma, la propria azienda, e quindi indirettamente avendo anche potenzialmente il governo con il controllo su quello che i cittadini cinesi mandano sui propri telefoni, perché aggiungerci anche il malware? Ed è anche l'altro elemento che rende la storia particolarmente strana. C'è da dire però che l'applicazione presente sugli store era effettivamente firmata da Pinduoduo, quindi comunque in un modo o in un altro è stata prodotta usando i certificati dell'azienda. Probabilmente possiamo pensare che era l'azienda, magari non so, abbia subito un attacco e l'applicazione malevola sia stata distribuita usando il proprio certificato e caricandola con le credenziali dell'azienda sui vari store di terza parte, ma questo diciamo che realisticamente ha riguardato l'utenza del Celeste Impero. Questo insomma giusto per chiudere su questa notizia. Ripeto, la notizia è particolarmente interessante perché diciamo che è una novità rispetto a quello che abbiamo potuto vedere in passato. Con questo si fanno le 12:28. Diciamo che visto che il tempo a nostra disposizione si sta per esaurire, avevamo altre notizie pronte, ma sfortunatamente non ci abbiamo il tempo per darle. Quindi andiamo su gancio.cisti.org a leggere un po' gli eventi della settimana. Andiamo in particolare alla nuova occupazione in via Borsellino 16, parliamo dell'ex caserma La Marmora che è stata occupata questo sabato, e andiamo insomma a riportarvi che nel nuovo spazio occupato c'è un'assemblea della Laboratorio Ecologista Autogestita che avviene tutti i giorni alle 18, quindi insomma anche oggi alle 18 in via Borsellino 16. Ci sarà poi anche la consueta apertura del Porfido. Poi vi segnaliamo qua dovremmo parlare con qualcuno che probabilmente è all'ascolto, perché qua Gancio mi sta dando gli eventi dall'inizio della settimana e non da oggi. Ai, se tu sei chi, sì, proprio tu che mi hai paccato oggi, sei all'ascolto, sappi che non hai veramente scuse. Comunque andiamo invece un altro evento fisso del mercoledì, il Mezcaledì, la pericena Bella Vita in quel del Mezca Squat al Parco della Certosa a Collegno. Oggi ci sarà la proiezione del film P, Il Teorema del Delirio, per il terzo ciclo di proiezioni in bianco e nero nell'epoca del colore. Poi andiamo a domani in quel della Palestra Popolare Iris Versari, strada Altessano Angolo, via Sansovino, per segnalarvi che domani, come ogni giovedì, ci sarà un workshop di Atia Yoga. Comunque farà una lezione di yoga, una roba del genere. Per chi volesse avere informazioni, andate a punzecchiarli lì alla Palestra Popolare Iris Versari. Vi segnalo anche per domani un presidio sotto il carcere delle Vallette di Torino dalle 17:30 alle 7:30 con Cecca e con tutte le persone detenute, organizzato dalle mamme in piazza per la libertà di dissenso. Successivamente ricordiamo qui in quel di Radio Blackout in via Cecchi 21 barra A ci sarà l'assemblea permanente contro il 41 bis. Altro appuntamento del giovedì alle 7. Poi andiamo a sabato. Ci sarà un concerto Bella Vita in quel del Mezcal, concerto Frenesia dalle 7 di sera. Sul palco del Mezcal si esibiranno gli Strappacapelli, Hopeless Party, Best Before e Stronzette. Tutto questo in quel del Mezcal Squat. Poi vi ricordiamo un evento benefit Radio Blackout che si terrà in quel del Paso Occupato. Dalle 10:30 si esibiranno i Lovatrax, Crushed Curcuma, Fetal B, Mai Paura e a seguire DJ Set. Poi c'è un'altra sigla che non so se è un workshop o un gruppo che si espone, ma non essendoci sotto un genere musicale penso non sia un gruppo. Comunque, se volete verificare la mia deduzione, andate su gancio.cisti.org a vedere la locandina dell'evento, oppure presentatevi direttamente sabato al Paso per l'evento Benefit Radio. Con questo direi che abbiamo chiuso anche gli eventi della settimana. Io lascio il mixer libero e questo chiude la puntata 180 qualcosa di Stacca Stacca, e ci sentiamo il prossimo mercoledì. Arrivederci. Get the whole thing together, babe.